È una grande emozione poter stare con voi anche oggi per la grazia del Signore, perché, come è stato detto, è un dono di Dio, ogni cosa è un dono di Dio e non è scontata. E quest'oggi porterò un pensiero che il Signore ha messo sul mio cuore, sul quale sto riflettendo da diverso tempo e sul quale continuerò a riflettere, perché è un argomento molto importante, un libro molto importante. E vorrei che aprissimo la parola del Signore nel profeta Michea, al capitolo 1. Leggiamo i primi versetti. Parola del Signore rivolta a Michea, il morastita, al tempo di Jotam, di Acaz e di Ezechia, re di Giuda. Visione che egli ebbe riguardo a Samaria e a Gerusalemme. Ascoltate, o popoli tutti, presta attenzione, o terra, con tutto quello che è in te. Il Signore Dio sia testimone contro di voi, il Signore dal suo tempio santo. Infatti ecco il Signore esce dal suo luogo, scende, cammina sulle alture della terra, i monti si sciolgono sotto di lui e le valli si liquefanno come cera davanti al fuoco, come acqua che cola sopra un pendio. Tutto questo a causa della trasgressione di Giacobbe e dei peccati della casa di Israele. Amen. Preghiamo. Padre Dio santo, Dio eccelso, vogliamo ringraziarti per il Dio che sei, per la tua parola, parola perfetta, parola purificata col fuoco. Signore, ti preghiamo davvero di parlare ai nostri cuori, Signore, di farci conoscere un po' di più di te, Signore, di portarci davvero ad amarti sempre più profondamente. Padre, glorifica il tuo nome, esalta la tua parola. Signore, davvero ti ringraziamo e guidami anche col tuo spirito, nel nome di Gesù. Amen. Benissimo, ci troviamo in un periodo storico molto particolare, perché come siamo giunti a queste parole? Ebbene, dobbiamo sapere che ripercorrendo un attimo brevemente la storia di Israele, ci ricordiamo che Israele era schiavo in Egitto, fu liberato dal Signore e con mano potente, con le piaghe d'Egitto, e poi attraversò il Mar Rosso sulla terra asciutta e Dio sconfisse così gli egiziani. Successivamente il popolo intraprende questo viaggio nel deserto fino ad arrivare alla terra promessa, che il Signore voleva mostrare al suo popolo come lui è fedele, che mantiene le promesse che aveva fatto ai suoi padri. E a un certo punto lì nella terra promessa, come sappiamo purtroppo, il popolo di Dio si inizia a corrompere. Ci sono dei giudici che si susseguono l'un l'altro fino al profeta Samuele, dove il popolo dichiara: noi vogliamo essere come tutte le altre nazioni e avere un re. E da lì inizia il re Saul, che purtroppo fu disubbidiente a Dio e Dio lo tolse dal trono, e susseguì il re Davide al quale il Signore promise una progenie eterna. E il successivo a Davide fu anche Salomone, che sappiamo che fu un re davvero straordinario. Nessuno fu ripieno della saggezza del Signore come lui, solo che purtroppo si diede all'idolatria e, come sappiamo, dopo la sua morte il regno si divise. Si divise in due regni, come sappiamo, il regno del nord e il regno del sud. Purtroppo nel regno del nord la situazione era davvero critica, perché i re che susseguirono Geroboamo e Geroboamo stesso furono re che si ribellarono al Signore, che si dedicarono completamente all'idolatria e alla disubbidienza al Signore. E poi abbiamo invece il Regno del Sud, il Regno del Sud dove si susseguono diversi re, sempre però della famiglia di Davide, della progenie di Davide, solo che non tutti furono, diciamo, giusti e fecero ciò che è bene agli occhi del Signore. C'è chi fece ciò che è male e c'è chi fece ciò che è bene agli occhi del Signore. E Michea, diciamo, si inserisce nel contesto nel quale viveva il popolo del Sud. Il popolo del Sud, diciamo, si trovava in una circostanza in particolare, ci viene detto dal Signore nel capitolo 1, i primi versetti, proprio il primo versetto, che Michea visse nel tempo di Jotam, da Jotam a Ezechia. Un po' Michea, diciamo, viene ombrato da quello che è un profeta, se vogliamo dire, maggiore, che è il profeta Isaia, perché vissero allo stesso modo. Ma il profeta Michea davvero ha tanto toccato il mio cuore, come il Signore si rivolge al suo popolo e l'impatto che ha avuto la predicazione del profeta Michea sulla vita anche del popolo. Infatti, noi sappiamo che al periodo di Michea ormai il re Uzia era morto, che fu uno dei più, di imperi più vasti, addirittura fu un re che visse 52 anni, il suo regno durò 52 anni, quindi un re che amò il Signore, però purtroppo sappiamo che si inorgoglì e divenne lebbroso, e quindi poi susseguì Jotam. Jotam anche lui fece ciò che bene agli occhi del Signore. Poi però il suo regno fu molto breve, solo 16 anni. Poi ci fu Acaz. E nel regno di Acaz la situazione fu molto critica, perché purtroppo fu un re che fece ciò che è male agli occhi del Signore, addirittura fece passare suo figlio per il fuoco. E infine ci fu Ezechia. E in questo quadro, ecco, abbiamo letto che inizia con un'esortazione ad ascoltare. Il libro di Michea si può dividere in tre parti, diciamo, importanti. Il primo nel capitolo 1 al capitolo 2, la seconda parte nel capitolo 3 al capitolo 5 e l'ultima parte nel capitolo 6 e il capitolo 7. E vediamo come queste parti si suddividono nel giudizio di Dio e poi nella speranza che Dio dà. Quindi un messaggio di giudizio per il peccato, ma un messaggio di consolazione nel fatto che il Signore comunque era sempre lì, pronto per perdonare e ristabilire il suo popolo. E proprio i versetti che abbiamo letto ci parlano di, in particolare furono indirizzati a Samaria. Ci troviamo nel periodo di Acaz, quello che si pensa, e poco prima di quella che fu poi la conquista da parte della Siria del Regno del Nord, dove purtroppo sappiamo nel 722 furono distrutta Samaria, Samaria e il Regno del Nord, e furono deportati in Assiria. E in questo quadro, dove il Signore ci mostra la sua ira, la sua purtroppo il suo dolore verso il suo popolo, troviamo che viene annunciato anche la causa di questa ira, di questo scendere da parte di Dio, era il peccato del suo popolo. E sapete, mi ha fatto riflettere, perché nella scrittura vediamo che Dio scende, in particolare nell'Antico Testamento, diciamo per tre volte. Scende per salvare, ci ricordiamo nell'Esodo al capitolo 3, quando il Signore parla dal pruno ardente e dice: ecco, ho visto come il mio popolo è oppresso e sono sceso per liberarlo. Quindi il primo è per salvare. Qua invece vediamo che Dio scende per un altro motivo, ed è per giudicare. Quindi una cosa davvero triste, qualcosa che deve far tremare. E l'ultima volta vedremo che Dio scenderà per regnare. E quindi questi tre aspetti dove vediamo l'azione di Dio. E sapete, la causa di tutto questo, abbiamo detto, era il peccato. Il peccato è sempre la causa di tutto, e della sofferenza, ed è anche la causa del giudizio di Dio. Infatti leggiamo nel primo capitolo come purtroppo dato che il popolo si era dato all'idolatria, ad abbandonare il Signore pronuncia anche il fatto che giudicherà Gerusalemme se non si pentirà. Però purtroppo Gerusalemme, cioè il regno del sud, non si pente. E è interessante notare come nel capitolo 1 troviamo diverse città che erano ben conosciute all'epoca di Michea, ma il Signore mostra come ciò che era la città significava sofferenza sarebbe stata ridotta in quella sofferenza, ciò che la città sarebbe significata gioia sarebbe stato esattamente l'opposto. Infatti queste città sono, diciamo, questo elenco di queste città inizia con pronunciare una frase, un'affermazione che il re Davide pronunciò quando ci fu un grande lutto, che è il lutto di Saul e di Jonathan. Infatti nel verso 10 leggiamo: non l'annunziate a Gat. Ecco, questa distruzione del regno del nord, questa distruzione che adesso arrivava anche Israele, il regno del sud, non l'annunziate a Gat, per dire non fate sì che i nemici gioiscano di questo. E finisce con una frase al versetto 15, invece: fino ad Ullam arriverà la gloria di Israele. Quindi finisce con citare un posto dove Davide era stato, ad Ullam. Ci ricordiamo che Davide era nascosto, era da Saul che voleva ucciderlo. Ma ecco che il Signore ci dice una cosa interessante, che fino ad Ullam, anche dove Davide si era nascosto, ecco, non ci sarà posto per nascondersi, perché l'ira del Signore sta arrivando. E fa riflettere, perché cito solo qualche città per farci capire: Bet Leafra, che significa polvere, dice: io mi rotolo nella polvere. Quindi ecco, dice, polvere sarà ridotta come il suo nome. Poi invece vediamo ad esempio a Bet Azel, che significa rifugio, vi priva della sua protezione. Quindi ecco che il peccato quello che fa è togliere ogni certezza. Ecco, dove loro si rifugiavano, dove loro confidavano, il Signore l'avrebbe distrutto. E dove loro invece, diciamo, piangevano, ecco che il Signore avrebbe ridotto quello in quella tristezza. Ebbene, tutta questa situazione è molto tragica. Al capitolo 2 si susegue con il giudizio di Dio verso una particolare classe diciamo, del popolo, che era i proprietari terrieri, i ricchi proprietari terrieri, che quello che facevano è purtroppo diciamo impadronirsi anche delle piccole proprietà terriere. E quindi questo era davvero era sbagliato agli occhi di Dio, perché ci parlava di ingiustizia. Nel capitolo 3 leggiamo invece come purtroppo anche la giustizia non esisteva più, perché quelli che erano le guide del popolo purtroppo avevano abbandonato il Signore. Addirittura c'è scritto che odiavano il bene e amavano il male. Quindi loro cosa facevano? Giudicavano in base a quello che ricevevano. Più guadagnavano dalle persone e più si mettevano a giudicare: se tu mi dai tanto allora ti faccio una buona causa, se invece tu mi dai poco allora io ti danneggio. E c'erano anche i profeti, sul quale giudizio di Dio si rivolge, che quello che facevano è pronunciare la pace quando in realtà la pace non c'era, perché il Signore in realtà dava un giudizio contro il suo popolo. E in questo scenario dove, diciamo, tutto volge allo scatafascio, dove tutto purtroppo va, il popolo si ribella contro Dio, va contro Dio, troviamo delle parole interessanti. E dice al versetto 12 del capitolo 3, dice: perciò, per causa vostra, Sion sarà arata come un campo, Gerusalemme diventerà un mucchio di rovine e il monte del Tempio un'altura boscosa. Un giudizio terribile. Ma secondo voi, infatti questo mi ha fatto tanto riflettere, davanti a queste parole, davanti al fatto che Dio avrebbe ridotto al suolo questa città, chi si pentì? E sapete, mi fa riflettere, perché Adesso vi mostrerò chi si è pentito davanti a queste parole. In Geremia, andiamo in Geremia capitolo 26. Perché è straordinaria la parola del Signore, come davvero ci parla, ci mostra Dio com'è, ci mostra il suo amore, le sue compassioni. Allora, leggiamo dal versetto 16. Capitolo 26 di Geremia, versetto 16. Allora i capi e tutto il popolo dissero ai sacerdoti e profeti: quest'uomo non merita la morte, perché ci ha parlato nel nome del Signore, del nostro Dio. Alcuni degli anziani del paese si alzarono e parlarono così a tutta l'assemblea del popolo. Michea, il Morasita, profetizzò i giorni di Ezechia, re di Giuda, e parlò a tutto il popolo di Giuda in questi termini. Così dice il Signore degli eserciti: Sion sarà arata come un campo, Gerusalemme diventerà un mucchio di macere, e la montagna del Tempio un'altura boscosa. Ezechia, re di Giuda, e tutto Giuda lo misero a morte? Ezechia non temette forse il Signore e non supplicò il Signore, al punto che il Signore si pentì del male che aveva pronunziato contro di loro? Ma noi stiamo per compiere un male gravissimo a nostro danno. Straordinario. Il Signore non solo ci mostra il suo giudizio, ma ci mostra come il suo giudizio è pronunciato perché lui si aspetta un ravvedimento. E in questo scenario, davanti a questo giudizio, il re Ezechia, perché questa profezia, questo oracolo fu pronunziato nella vita di Ezechia, durante il periodo della vita di Ezechia, ecco che lui si pente, si ravvede. E addirittura molti studiosi pensano che proprio la rivoluzione che fece Ezechia partì da questo ravvedimento, da questo pentimento che lui fece all'età di 25 anni, come leggiamo nel libro di Seconda Re. E infatti fu un re che si affidò, confidò nel Signore come nessun altro nella storia dei re. E questo fa riflettere, perché il Signore è davvero un Dio pronto a perdonare, un Dio che è giusto, abbiamo letto nel capitolo 1, un Dio santo, perché lui scende dal suo trono santo, perché non può tollerare il peccato, ma un Dio che davanti a un vero pentimento, ecco, si pente del male che vuole fare. Sapete, i tre peccati principali di Israele erano: il primo, l'idolatria, che abbiamo letto, anche abbiamo visto anche nel capitolo 1, parla proprio di queste immagini che facevano purtroppo il popolo di Israele. Il secondo peccato è l'ingiustizia, perché abbiamo visto sia i proprietari di terrieri che anche i profeti, i capi, quello che facevano è per soddisfare i loro desideri, schiacciavano i bisogni degli altri. E poi c'è un altro peccato che fu l'ipocrisia. Infatti, sempre nel capitolo 3, poco prima del versetto 12 che abbiamo letto, i profeti dicono: ma il Signore non è forse in mezzo a noi? Non ci verrà addosso nessun male. Cioè, l'ipocrisia, perché quello che facevano loro è dire: fa niente, posso fare tutto quello che voglio, tanto c'è il Signore qui, tanto c'è il Tempio, che chi lo toccherà il Tempio? E davanti a questi tre peccati che il Signore giudica il suo popolo, ci possiamo fare anche noi delle domande. Ci possiamo fare delle domande se anche noi, come Israele, pecchiamo di idolatria, cioè mettiamo qualcos'altro al posto di Dio o allo stesso livello di Dio, oppure ingiustizia per i nostri capricci, per quello che noi desideriamo. Cosa facciamo? Siamo indifferenti ai bisogni degli altri, ai bisogni di nostro fratello, di nostra sorella, di chi ci circonda, oppure dell'ipocrisia, ok? Che non viviamo secondo il Vangelo, ma diciamo è tutta apparenza. E in questi peccati che dobbiamo
esaminarci davanti al Signore. E proprio per questo, infatti, a un certo punto nel capitolo 6, che è un po' il capitolo cruciale di tutto il libro, troviamo che Dio vuole discutere con il suo popolo. Dio vuole parlare, vuole cercare di capire cosa non va e fa riflettere, perché nel capitolo 6 Dio chiama in giudizio il suo popolo davanti alla creazione. La creazione che Dio aveva chiamato come testimoni nel libro del Deuteronomio. Sappiamo questo libro straordinario, che è un trattamento, possiamo dire che è un trattato nel quale Dio mette le benedizioni e le maledizioni e chiama testimoni la creazione, se Israele sarà fedele o no, perché il Signore ha fatto la sua parte, ma Israele deve fare la sua. E in questa circostanza, dove Israele viene messo quindi davanti al tribunale di Dio, Dio fa una cosa che ci lascia a bocca aperti. Dio si mette in discussione. Cioè, pensate, no? Dio, che è perfetto, santo, giusto, lui si mette in discussione e dice: popolo mio, che ti ho fatto? Cioè, parliamo, forse ho sbagliato qualcosa, in un certo senso. In che cosa ti ho stancato? Cosa ho fatto che ti ha portato ad avere... che noia, cioè, nel senso, questo Dio, oppure devo seguire queste cose che se mi chiama a fare, in che cosa ti ho stancato? E sapete, questo fa riflettere, perché il Signore vuole mettersi in discussione con noi, come si mise in discussione col suo popolo. Ditemi, perché se viviamo una determinata vita, il Signore dice: ma dimmi, perché vivi in quel modo? Cosa ho fatto io? Perché mi ricordo che molte volte ci dimentichiamo che Dio è una persona e ha dei sentimenti. Molte volte siamo così attenti, molte volte, diciamo, qualche volta, siamo così attenti a non ferire qualcuno, ok? Perché ha dei sentimenti e quindi non vogliamo offenderlo. Ma invece Dio, è semplice offendere Dio, no? E quindi questo fa riflettere. Ma il Signore mette davanti, non solo che si mette in discussione, ma dice anche un'altra cosa. Dice quello che lui ha fatto. È come se volesse risvegliare nel suo popolo il primo amore. Li ricorda: guarda, ricordati cosa ho fatto io per te. Ricordati cosa ho fatto quando ti ho liberato dall'Egitto. Li porta all'inizio, cose come Dio li ha guidati in tutto il percorso fino ad adempiere la sua promessa, portandoli nella terra promessa. Perché Dio è fedele, Dio mantiene le sue promesse. E dopo tutto questo la domanda è: ma come, allora dimmi, come posso fare io? Come posso venire davanti a questo Dio eccelso, santo, che comunque è giusto? Dice: posso fare qualcosa? Posso, non so, offrire qualcosa di più? Vediamo che vengono citati, diciamo, l'olocausto, che era l'offerta più costosa che si poteva fare, oppure la quantità. Posso fare io di più? Forse se faccio di più, Signore, andrà tutto bene? No, il Signore dice: io ti ho fatto conoscere ciò che è bene. E un cuore nuovo, una vita nuova, un cambiamento che parte dal profondo, dall'intimo. Purtroppo poi Dio dà il verdetto che Israele sarà andato in esilio, ma quell'esilio sarebbe stato per lui la sua liberazione, perché dice: là tu sarai liberata. E al capitolo 7, dove continua questo lamento, questo pianto da parte di Michea, a un certo punto troviamo un'affermazione straordinaria, che è un po' il titolo che ho dato alle riflessioni: quale Dio è come te, che è lo stesso significato di Michea, quale Dio è come te. E dal versetto 18 al versetto 20 il Signore dice così: quale Dio è come te, che perdoni l'iniquità e passi sopra la colpa del resto della tua eredità? Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Tu mostrai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua misericordia ad Abramo, come giuraste ai nostri padri fin dei giorni antichi. Che parole straordinarie, ma come siamo giunti qui? Eravamo partiti con l'Iddio Santo che scende per giudicare, ma poi arriviamo alla fine di questo libro, dove Dio è pronto a salvare, è pronto a perdonare, perché Dio non si stanca di perdonare, perché Dio è pronto ad accoglierci nonostante le nostre infedeltà. Dio è pronto a ricevere il nostro pentimento, il nostro ravvedimento. Infatti Michia poco prima parla, dice: io sopporterò lo sdegno del Signore. Io merito questo, merito l'esilio, merito quest'ira. Però alla fine dice: quello è Dio come te che perdoni. E sapete, mi fa riflettere, perché è come se li portasse un attimo nell'Esodo e riportasse alla mente passi sopra. In inglese, la traduzione in inglese dice pass over, no? Passare oltre. Quindi Pasqua, ci ricordiamo, passare oltre. Quindi che bello, che passi oltre. E allora riportava a quell'evento lì dove quel sangue sull'architrave era un segno, perché quell'angelo distruttore passava oltre. Allora ricordava: Signore, tu passi oltre la colpa, per solo se c'è quel sangue. E così oggi il Signore vuole ricordarci che Lui può passare oltre il nostro peccato, se ci pentiamo, se ci ravvediamo, per quel sangue che è stato versato su quella croce. Ma non solo ci dice questo, cioè dice che non serba la sua ira per sempre, cioè ci ricorda che Dio non porta rancore con noi, ma che il suo perdono è completo, è totale e perfetto, e possiamo fidarci di questo Dio e affidarci a questo Dio che quando ci dice io ti perdono è perdonato. Ma ci dice non solo che Lui non serba la sua ira per sempre, quindi è solo per un momento, ma anche che si compiace di usare misericordia, che Dio desidera avere pietà di noi, che Dio desidera farci del bene, che Dio desidera non farci del male, non giudicarci. E poi di lei tornerà a avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. E ancora ritorniamo all'Esodo, perché quale cosa vi fa pensare getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati? Voleva portare Israele a ricordarsi un evento importante e glorioso. Andiamo nell'Esodo. Al capitolo 15. E dice al versetto 4, cioè è bellissimo questo: egli ha gettato in mare i carri del faraone e il suo esercito, e i suoi migliori condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso, gli abissi li ricoprono, sono andati a fondo come una pietra. Che bello, li ha gettati in mare. Così il popolo Israele si ricordava, come il Signore ci promise: ecco, quegli egiziani che avete visto non li rivedrete mai più, così i miei peccati, quelli che mi tormentavano, quelli che la notte non mi facevano dormire, quelli che pesavano e schiacciavano la mia vita, Dio li ha sommersi, come fece con quegli egiziani. Basta! E una nuova vita. E infatti il Signore dice, proprio come nei giorni in cui uscisti dal paese dell'Egitto, io ti farò vedere cose meravigliose. Ancora oggi, fratelli e sorelle, il Signore vuole farci vedere cose meravigliose. Se ci arrendiamo a Lui, se cerchiamo il suo volto, se lo amiamo con tutto il nostro cuore, perché il Signore è pronto a perdonare. Il Signore vuole salvare. E anche se i nostri peccati sono grandi, anche se i nostri peccati sono tanti, il Signore può ancora oggi salvare, può ancora oggi perdonare. E quel Dio di Michea ci ricorda quale Dio è come il nostro. Agli altri idoli dovevano sacrificare non so che cosa, i propri figli, bestiame innumerevoli, ma il Signore dice: quello che voglio da te è solo il tuo cuore, la tua vita. Quindi, fratelli, chi è come il nostro Signore, che non ha quel risentimento verso di noi, ma quel Dio che è pronto come un padre ad accompagnarci ogni giorno della nostra vita, un Dio che sa le cose di cui abbiamo bisogno, ma è il Dio che vuole sempre più, ogni giorno, un rapporto vero, intimo, profondo con noi. L'Iddio che, come agì nel passato, ancora oggi può farlo nella mia vita, nella tua vita, in noi. Amen.
Amen. Passiamo qualche momento ancora in adorazione.